Margot beamed proudly, sipping her cherry slush drink. She just added more lines to her Cox mobile plan and saved, making her feel exquisite. Visit a Cox store today. Prices exclude taxes, device activation, and other fees and charges. Other terms and conditions apply.
Beh, ci siamo. Le elezioni presidenziali degli Stati Uniti sono dietro l'angolo. Dopo oltre un anno e mezzo di campagna elettorale, stiamo per conoscere il nome del nuovo presidente americano. E quando ci risentiremo, quando uscirà la prossima puntata di Da Costa a Costa, sapremo cosa hanno deciso gli americani per il governo del loro paese. O meglio, forse lo sapremo. Come vi ho raccontato più volte nel corso di questa stagione di Da Costa a Costa, sia in questo podcast che nella newsletter settimanale del sabato, c'è molta preoccupazione per gli scenari caotici che potremmo trovarci davanti dopo il 3 novembre. Un po' per il modo in cui le condizioni straordinarie determinate dalla pandemia avranno un impatto sulla pratica del voto, specialmente nel massiccio ricorso al voto per posta. Migliaia di schede potrebbero arrivare in ritardo e in caso di situazioni particolarmente equilibrate potrebbero esserci ricorsi e riconteggi. Un po' per il comportamento dello stesso presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, che più volte ha detto che non intende accettare una sconfitta, che potrebbe perdere soltanto con un voto truccato e che ha accusato senza prove il voto per posta di favorire imbrogli e truffe. Insomma, il rischio di uno scenario caotico esiste. Ma quanto caotico? Cosa potrebbe accadere davvero dopo il 3 novembre? È difficile fare previsioni su uno scenario così estremo, ma una cosa possiamo farla. Possiamo andare a vedere la storia della più contestata elezione presidenziale di sempre negli Stati Uniti, l'elezione che portò il paese vicino alla guerra civile.
Da Costa a Costa, la quarta stagione del podcast di Francesco Costa per capire l'America del 2020.
Veniamo da mesi di scenari estremi e in certi casi apocalittici attorno alle elezioni del 3 novembre. Cosa accadrebbe se una delle due parti non accettasse l'esito del voto? Cosa accadrebbe se ricorsi e controricorsi impedissero del tutto di arrivare a un verdetto chiaro? Esiste la possibilità che al termine di una lunga contesa l'elezione presidenziale venga decisa non dal voto degli americani, ma dal Congresso e quindi da un voto parlamentare? Come sapete, io non prevedo il futuro, quindi non lo so. Ma so che c'è stata un'elezione presidenziale americana in cui una delle due parti non ha accettato l'esito del voto. C'è stata un'elezione in cui il voto non ha dato un verdetto chiaro e che è stata decisa da un accordo politico tra i partiti sancito dal Congresso. Per sapere com'è andata, dobbiamo fare un grosso salto all'indietro nel tempo e arrivare fino al 1876. C'è un buco nelle cose che sono comunemente note della storia americana. Basta aver visto Via col vento, o ricordare qualcosa delle lezioni a scuola, oppure aver ascoltato Da Costa a Costa, per sapere che dopo l'elezione di Abraham Lincoln ci fu la guerra di secessione, no? E sapete anche che la guerra di secessione si concluse con la sconfitta degli stati del Sud, gli 11 stati secessionisti, e con l'abolizione della schiavitù. Fin qui ci siamo. Ma cosa accadde dopo? Beh, provate a immaginare la situazione. Si è appena combattuta una guerra civile. Gli americani si sono letteralmente ammazzati tra loro per 4 anni. E fu una guerra sanguinosa. I morti furono circa 700.000, che sono tanti in generale, e sono tantissimi in proporzione alla popolazione dell'epoca. Si calcola che nella guerra furono uccisi il 10% di tutti i maschi del Nord tra i 20 e i 45 anni e il 30% di tutti i maschi del Sud tra i 18 e i 40 anni. Tanti. Qualcuno la perse questa guerra. E oltre quindi a subire il dolore di tutti questi morti e l'onta di questa sconfitta, subì anche la decisione che il Nord prese per tutti. I neri saranno liberi. Non ci saranno più schiavi negli Stati Uniti. I neri saranno cittadini come tutti gli altri, liberi di votare, liberi di farsi eleggere, liberi di andare a scuola, liberi di lavorare e aprire un'impresa e fare concorrenza ai bianchi. Come pensate che l'abbiano presa le persone del Sud? Pensate che dal momento in cui il loro esercito firmò la resa e il presidente Lincoln liberò gli schiavi, le persone del Sud dissero: «Vabbè, dai, tutto sommato, avevano ragione loro, d'ora in poi tratteremo i neri con rispetto?» Purtroppo le cose non funzionano così. Tenete conto che ancora oggi, in diverse città del Sud, viene fatta sventolare la bandiera confederata, la bandiera dell'esercito che perse la guerra di secessione. Per moltissimi bianchi del Sud, la sconfitta determinò solo l'impossibilità di arrivare alla secessione attraverso la guerra, non il vizio di fondo delle loro idee, non la necessità di cambiare mentalità. Cambiare le idee delle persone, le loro abitudini, è molto, ma molto più complicato di vincere anche la più difficile delle guerre. Dopo la guerra civile, quindi, il Sud fu di fatto messo sotto il comando del Nord. Cominciò la cosiddetta era della ricostruzione, quel periodo storico in cui il Nord vincitore assunse il controllo politico, militare e anche economico del Sud. Quel territorio, infatti, era stato devastato. La parte fondamentale della forza lavoro di quel territorio, i giovani uomini, erano stati decimati. Il governo degli Stati Uniti si assunse quindi l'incarico mastodontico di ricostruire il Sud e decise di farlo anche contro la volontà del Sud, contro quello che il Sud avrebbe voluto fare dei neri che vivevano in quei territori.
And for African Americans, of course, the North winning the Civil War, that meant emancipation. In the most heavily African American part of the country, in the South, rebuilding after the Civil War, rebuilding after Lincoln, meant trying to create a whole new society in the American South.
Nacquero scuole rivolte agli ex schiavi perché potessero imparare a leggere e a scrivere, e tribunali per risolvere le loro controversie. Tutti i contratti di lavoro venivano supervisionati dal governo federale. Furono costruite infrastrutture, strade, ponti, ospedali, ferrovie, allo scopo di creare lavoro e stimolare la crescita economica. Nacquero varie iniziative per favorire proprio l'imprenditorialità degli afroamericani. Ad alcuni vennero regalati dei terreni espropriati a chi aveva perso la guerra. Il diritto di voto fu esteso a tutti.
In the southern states that had tried to secede from this country and then waged war against it.
Migliaia di americani dal nord si trasferirono al sud per insegnare nelle scuole, per aprire nuove imprese, in certi casi per iniziare una nuova vita. L'ordine pubblico veniva garantito dall'esercito del nord. Gli stati del sud erano a tutti gli effetti commissariati. Non tutti si adeguarono pacificamente al nuovo ordine delle cose. Ci furono rivolte, proteste e stragi, e quelli che avevano la peggio erano sempre gli afroamericani, che a volte venivano uccisi in modo completamente gratuito, con degli agguati, dal nulla, solo per rivendicare che la supremazia dei bianchi al sud non era sparita con la guerra. Altri, che provavano ad aprire un'impresa, venivano depredati impunemente dei loro terreni e dei loro beni. I neri che si iscrivevano alle liste elettorali venivano presi di mira. I neri che venivano coinvolti nelle attività politiche del Nord venivano presi di mira. In questo contesto, poi, tutto era reso più complicato dal fatto che il presidente degli Stati Uniti non fosse più Lincoln.
In the early morning of April 21st, 1865, a train draped with black bunting slowly departed Washington. In the second to last car rode the body of America's first assassinated president, Abraham Lincoln. Over the next 12 days, the funeral train would wend its way across the country. Millions paused to stand by railroad sidings or file past his open casket to glimpse the martyred president's face.
Il presidente Lincoln era stato ucciso poco dopo la fine della guerra. Una sera a teatro, un attore sudista gli aveva sparato alla testa. Al suo posto era diventato presidente il suo vice, Andrew Johnson, oggi ricordato da alcuni storici come il peggior presidente nella storia degli Stati Uniti. Johnson, infatti, non era Lincoln. Ormai sapete che all'epoca il Partito Repubblicano era il partito contrario alla schiavitù, il partito di Lincoln, mentre il Partito Democratico era forte soprattutto al sud ed era il partito di riferimento degli schiavisti. Johnson era un politico del sud e del Partito Democratico, ma era un sudista moderato. Non voleva la secessione, ma si sarebbe tenuto tranquillamente la schiavitù. Durante la guerra di secessione, Lincoln lo aveva mandato a governare il Tennessee e poi decise di sceglierlo come suo vice nel secondo mandato. Dopo aver vinto la guerra contro il Sud, gli sembrava saggio avere un vice del Sud, così da formare una sorta di coppia di unità nazionale. Quando Johnson diventò presidente, però, fu evidente da subito che non avrebbe portato avanti le idee di Lincoln e del Partito Repubblicano, bensì quelle dei sudisti e del Partito Democratico. Tutte o quasi tutte le prime norme della ricostruzione furono approvate al Congresso solo con i voti dei repubblicani e ricevettero il veto di Johnson. Poi i repubblicani le approvavano di nuovo al Congresso e quindi Johnson cedeva. Era diventato un rito. A un certo punto Johnson fu persino messo sotto impeachment e non fu rimosso per un solo voto. I veti di Johnson non facevano che motivare i reticenti schiavisti del Sud, davano forza alle loro proteste, in qualche modo legittimavano i loro tentativi di non rispettare le nuove leggi, di non trattare i neri al pari di tutti gli altri, di comportarsi come se la schiavitù non fosse mai stata abolita. Non era una situazione sostenibile. Di fatto, il presidente degli Stati Uniti rappresentava la fazione degli sconfitti. E infatti alle successive elezioni vinse non solo un repubblicano, ma un ex generale, un eroe di guerra, un uomo che aveva combattuto la guerra di secessione dalla parte giusta. Ulysses Grant stravinse le elezioni e proseguì con maggior decisione la ricostruzione. Stroncò il Ku Klux Klan, che poi sarebbe riapparso nel Novecento, lavorò proficuamente con il Congresso e proseguì la riforma degli stati del Sud. C'era un solo piccolo problema. L'amministrazione Grant era corrottissima.
He may have been an exceptional military commander, but Grant had little experience making administrative policy decisions.
He relies on his handlers to create his cabinet, to set up his government, and in a lot of ways dictate what will be the priorities of the administration. And many of these people put in place in his administration, his cabinet officials, turned out to be hopelessly corrupt.
Nei due mandati da presidente di Grant, gli scandali sulla corruzione furono molto frequenti. Il dominio politico incontrastato del Partito Repubblicano, unito alla grande quantità di risorse stanziate per ricostruire il Sud, ma naturalmente anche il Nord, che aveva le sue ferite, avevano generato uno stuolo di intermediari, traffichini, persone che passavano dalla politica alle aziende e dalle aziende alla politica, in un rapporto assolutamente incestuoso, di cui alla fine era arrivata voce in ogni angolo del paese. Tutti, o quasi tutti, i membri del governo prendevano tangenti da questo e da quello per sbloccare una pratica, un cantiere, una legge. Come se non bastasse, e qui la faccenda si fa familiare, il governo federale decise di aumentare lo stipendio a tutti i suoi dipendenti, e anche a tutti i parlamentari, a tutti i giudici e persino al presidente, il cui salario annuale fu raddoppiato in un colpo solo. Al sud queste notizie erano accolte con fastidio, se non con rabbia e disprezzo. Questi del nord vogliono dire a noi come comportarci, mantengono l'esercito nelle nostre città, davanti alle nostre case, per proteggere i neri, quando in realtà sono solo degli avidi accaparratori. Quando Grant concluse il suo secondo mandato da presidente, nel 1876, erano passati 10 anni dalla fine della guerra. Erano passati 10 anni dall'inizio della ricostruzione. Nessuno pensava che quel momento straordinario dovesse durare in eterno. Era chiaro a tutti che l'obiettivo finale di quel programma fosse riammettere gli 11 stati sconfitti nell'Unione e restituire loro i pieni diritti politici. Ma era già ora di farlo? Gli stati del Sud dicevano di sì, quelli del Nord dicevano di no, ma la loro reputazione era sempre più logora. Alle elezioni di metà mandato, i democratici avevano ottenuto la maggioranza alla Camera e così facendo erano riusciti a far venire fuori altri casi di corruzione da parte dei repubblicani. Grant pensò di candidarsi a un terzo mandato. All'epoca non c'era ancora un limite ai mandati presidenziali, ma capì che per i repubblicani non tirava una bella aria. È in questo contesto di tensioni così forti che si arrivò alle elezioni del 1876.
This was the depths of a pretty serious economic depression. There was widespread unemployment, there were fairly violent labor disputes going on in various parts of the country.
And says Columbia University history professor Eric Foner, the country was still feeling the aftershocks of the Civil War, which had ended only 11 years before.
There was still violence in the South, which had existed since the Civil War because of white supremacists' opposition to the giving of citizenship rights to the former slaves. So it was not a tranquil year, that's for sure.
Se volete immaginare la campagna elettorale del 1876, dovete sforzarvi di rimuovere qualsiasi idea abbiate delle campagne elettorali contemporanee. Vi basti pensare che all'epoca era considerato volgare che i candidati facessero campagna elettorale per se stessi. Una volta che erano riusciti a farsi candidare, grazie alle loro qualità, alla volontà del partito o alle loro doti relazionali, erano gli altri che dovevano fare campagna elettorale per loro. Era considerato di cattivo gusto che i candidati andassero in giro a chiedere il voto. L'altra differenza da tenere a mente è che non c'erano primarie. I dirigenti e gli eletti dei partiti si chiudevano in una stanza e non uscivano finché non avevano deciso chi candidare alle elezioni. Il Partito Repubblicano scelse un candidato di compromesso tra più fazioni, l'allora governatore dell'Ohio, che già all'epoca era uno stato in bilico. Si chiamava Rutherford Hayes. Hayes era un avvocato ed era molto contrario alla schiavitù. Prima della guerra, aveva difeso in tribunale decine e decine di persone afroamericane che erano scappate dal sud verso il nord e che i padroni volevano riavere indietro. Era anche piuttosto anziano, però, Hayes, per gli standard dell'epoca, e aveva già deciso di ritirarsi dalla politica. Il partito lo scelse perché lo considerava esterno alle correnti che si davano battaglia, forse anche un po' innocuo. Lui si fece convincere, ma non era un candidato di grande energia. Un'altra differenza importante con la politica contemporanea, poi, è che all'epoca era il partito a scegliere il candidato alla vicepresidenza e non il candidato presidente. Quando dissero a Hayes che il partito aveva scelto come suo vice un anonimo senatore di New York, William Wheeler, Hayes scrisse un telegramma a sua moglie. Il contenuto era questo: «Mi vergogno ad ammetterlo, ma questo chi è?» Se il Partito Repubblicano aveva un candidato rispettabile ma debole, un vice sconosciuto e un fardello di scandali e casi di corruzione da portarsi dietro, il Partito Democratico sembrava pronto a voltare pagina. Il programma era chiaro: combattere la corruzione dilagante a Washington, approvare riforme e misure che premiassero finalmente l'onestà in politica e punissero l'atteggiamento rapace del Nord. Inoltre, mettere fine ai programmi della ricostruzione. Il candidato che scelsero fu Samuel J. Tilden, che qualche anno prima era stato eletto governatore dello stato di New York proprio grazie a una durissima campagna contro la corruzione. La campagna elettorale fu altrettanto dura. Ne parliamo tra poco.
In an age when technology, social media and online retail is...
Cristina, cosa stai guardando? Il video di un architetto danese davvero geniale, Bjarke Ingels. A gennaio del 2020, al Consumer Electronics Show di Las Vegas, ha parlato di una nuova città che ha progettato con il suo studio, Woven City.
Ma cosa avrà di diverso dalle altre città?
Beh, innanzitutto tantissima tecnologia. Sarà una vera città laboratorio per la robotica e l'intelligenza artificiale. Nelle strade gireranno mezzi a guida autonoma, gli oggetti negli spazi pubblici e quelli dentro le case dialogheranno tra loro, si scambieranno informazioni grazie all'internet delle cose, cioè la connessione in rete di oggetti e servizi di uso comune, dagli elettrodomestici ai semafori.
Cosa sono le smart city e come funziona questa Internet delle cose? Per capirlo, ascolta Casual Future, le informazioni di base per muoverci a nostro agio nell'innovazione tecnologica tra 5, 15 o 50 anni.
Io sono Marina D'Incerti, giornalista, e sono qui per fare domande.
Io sono Cristina Pozzi, Future Maker. Insieme a Marina cercherò le risposte giuste alle domande su quello che potrà accadere domani.
Ascolta Casual Future, un podcast prodotto da Piano P con il sostegno di Uptown, dove Milano cresce e un nuovo stile di vita è già realtà. Ogni venerdì, per 8 settimane, in tutte le app per l'ascolto gratuito dei podcast, Casual Future, il domani a portata di mano.
La strategia politica di Tilden e del Partito Democratico era chiara e formidabile. I democratici avrebbero chiesto la fine della ricostruzione, ma non avrebbero centrato su quello la loro proposta agli elettori. Non avrebbero detto «votateci così da farci avere di nuovo il diritto a discriminare e sottomettere gli afroamericani». Sul piano della comunicazione, i democratici avrebbero puntato solo e soltanto sulla corruzione dell'amministrazione Grant, sulla necessità di arrivare a Washington e fare pulizia. Era un messaggio forte e che risuonava molto tra gli americani, che negli anni precedenti avevano visto crescere l'apparato politico e burocratico del governo federale e avevano sentito ogni genere di storie sugli sprechi e sui privilegi di chi era ben inserito. Tilden era un ottimo interprete di questo sentimento. D'altra parte non era un sudista, era uno di New York. La guerra di secessione l'aveva combattuta dalla parte giusta. Quella che avete appena sentito, però, era la proposta politica rivolta dal Partito Democratico agli elettori del Nord. Al Sud, la strategia di Tilden e dei democratici era ben più spregiudicata e soprattutto ben più antica. Una serie di milizie e gruppi paramilitari avrebbero presidiato i seggi e i quartieri degli afroamericani in modo da intimidirli, minacciarli e tenerli lontani dal voto. Questi gruppi paramilitari auto-organizzati erano di fatto l'ala militare del partito e non erano milizie abborracciate. Erano milizie composte da reduci della guerra di secessione e presero a intimidire anche i nordisti che negli anni si erano trasferiti al sud. Tenete conto poi che all'epoca non esistevano i mezzi di comunicazione di massa così come li conosciamo oggi. Tilden era abbastanza libero di presentarsi in un modo al nord e fare delle cose completamente diverse al sud. Le voci circolavano, certo, ma con grandi ritardi e grandi imprecisioni. E quando qualcuno al nord gli chiedeva conto degli abusi del sud, Tilden poteva sempre dire che non ne sapeva niente e poteva dare la colpa ad alcuni suoi sostenitori forse un po' troppo esagitati. Il Partito Repubblicano era stato logorato da tutti quegli anni al governo e non ebbe la forza e la credibilità di reagire. Rutherford Hayes era un politico rispettato, ma fuori dall'Ohio non lo conosceva praticamente nessuno. Un importante storico americano, Henry Adams, lo definì una non entità di terz'ordine la cui unica qualità era non stare antipatico a nessuno. L'unico vero forte argomento dei repubblicani per invitare al voto per Hayes era lo spauracchio di una vittoria dei sudisti. «Non tutti i democratici erano ribelli», dicevano, «ma tutti i ribelli erano democratici». Una parte significativa del paese, però, sperava che i tempi fossero maturi per mettersi alle spalle l'eredità della guerra di secessione e dare al Partito Repubblicano la sconfitta che si meritava per il malgoverno dell'amministrazione Grant. I democratici accusarono i repubblicani di non avere argomenti. «L'unica cosa che sapete fare», gli dicevano, «è sventolare la camicia sporca di sangue. Insomma, sapete solo parlare della guerra, la guerra, la guerra, ma i tempi sono cambiati». Gli animi si scaldarono molto durante quella campagna elettorale, sia al nord che al sud. E il primo risultato clamoroso che arrivò col voto del 7 novembre 1876 fu l'affluenza, la più alta di sempre. L'81,8% delle persone che avevano diritto al voto andò effettivamente a votare. L'esito del voto, però, avrebbe ridimensionato tutto, compreso quel dato storico.
The turnout was 82% of eligible voters. That's extraordinary.
You had two political parties competing throughout the nation with people very loyal to them.
nel 1876 gli Stati Uniti non avevano la stessa forma che conosciamo oggi. Territori come l'Arizona, il Nevada o il New Mexico non erano ancora stati incorporati nell'Unione, tanto che gli stati americani non erano 50 ma 38. Il sistema elettorale era praticamente identico a quello odierno, ma i grandi elettori non erano 538 come oggi, bensì 369. Per vincere le elezioni bisognava insomma vincere in abbastanza stati da ottenere 185 grandi elettori. Ora, i risultati mostrarono chiaramente che Tilden aveva avuto la maggioranza nel voto popolare su base nazionale, ottenendo 4 milioni e 300 mila voti contro i 4 milioni di voti di Hayes. Come ormai sapete a memoria, però, nel 1876, come nel 2020, non basta vincere nel voto popolare su base nazionale per diventare presidente. Bisogna vedere com'è distribuito il voto nei singoli stati, perché conta chi ottiene più voti dell'altro in un numero grande abbastanza di stati da fargli ottenere la maggioranza dei cosiddetti grandi elettori, le persone messe in palio da ogni stato e assegnate al vincitore di ogni stato. Ogni stato, infatti, assegna tutti i suoi grandi elettori al candidato che ha preso almeno un voto in più tra i suoi confini. E nel 1876, per vincere le elezioni, ci volevano appunto 185 grandi elettori. Tilden si era fermato a 184. Vinse Hayes, quindi? No, Hayes ne aveva vinti 165. Cos'era successo? 20 grandi elettori non erano stati assegnati. Uno era un grande elettore dell'Oregon, che sarebbe dovuto andare a Hayes, ma secondo il governatore locale, democratico, non poteva fare il grande elettore per un vizio di forma e quindi restò in sospeso. Gli altri 19 erano i grandi elettori espressi da tre grandi e importanti stati del Sud: la Florida, la Louisiana e il South Carolina. Perché questi grandi elettori non furono assegnati? Perché lo scrutinio dei voti fu un macello assoluto.
This election was flawed from top to bottom.
Massive voter fraud, says Foner, only added to the confusion.
There was violence throughout the South against African American voters to try to make it impossible for them to vote.
Black men, almost all of whom were Republican back then, had only recently won the right to vote, and Southern Democrats were actively suppressing that vote.
If there had been a fair election in the South, there's no question Hayes would have won by a large margin.
Nel giro di poche ore diventò chiaro che i democratici al Sud avevano alterato il voto in ogni modo possibile. Le storie di intimidazioni, minacce e violenze contro gli afroamericani e contro i nordisti perché non andassero a votare fioccavano da ogni città e da ogni stato, provocando forti proteste da parte del Partito Repubblicano. Ma soprattutto emersero trucchi, furbizie e manipolazioni del voto di ogni tipo. In South Carolina, per esempio, l'affluenza risultò essere del 101%. Secondo i dati ufficiali, andarono a votare tutte le persone aventi diritto al voto e pure qualcuna in più. All'epoca, poi, erano i partiti a stampare le schede elettorali e accanto ai nomi dei partiti c'era un simbolo grafico per permettere anche agli analfabeti di poter esprimere il loro voto. Beh, il Partito Democratico decise di utilizzare come proprio simbolo la faccia di Abraham Lincoln per trarre in inganno gli afroamericani analfabeti e fargli credere che stavano votando per i repubblicani. La conseguenza di tutte queste manovre fu che i vari seggi certificarono questi risultati dando la vittoria a Tilden, ma il risultato finale, quello che porta all'assegnazione dei grandi elettori, deve essere validato dai governatori degli stati. E i governatori degli stati del Sud erano repubblicani, perché come ricordate, gli stati del Sud erano sotto il controllo dei repubblicani e del governo federale fin dalla fine della guerra civile. I 20 grandi elettori in sospeso furono quindi assegnati a Hayes, nonostante il voto popolare, per quanto controverso, dicesse il contrario. Hayes passò così ad avere 185 grandi elettori contro i 184 di Tilden. Teoricamente aveva vinto. Teoricamente, però. Perché i democratici non intendevano accettare il risultato e decisero autonomamente di presentare i loro grandi elettori per gli stati contestati e mandarli a Washington. Nel frattempo, parlavano apertamente di colpo di Stato e accusavano i repubblicani di voler sopprimere la volontà popolare. Dall'altra parte, i repubblicani accusavano i democratici di aver imbrogliato e di aver dimostrato per l'ennesima volta di non essere in grado di vivere in una società democratica e liberale. Ci furono giorni di grandissime tensioni. A un certo punto qualcuno sparò un colpo di pistola verso la casa di Rutherford Hayes, mentre il candidato repubblicano era a cena. Il giorno dopo, un gruppo di manifestanti repubblicani marciò davanti a casa sua, chiamandolo presidente. Non dimenticate che la guerra di secessione era finita soltanto 10 anni prima. Tutti temevano che da un momento all'altro quella grande tensione potesse diventare un nuovo conflitto, che gli stati del Sud potessero di nuovo dichiarare la secessione, o che un singolo episodio di violenza, un attentato, una strage, in qualche modo costringesse le due parti a combattere e mettesse la situazione su un piano inclinato. All'epoca l'insediamento del presidente avveniva soltanto a marzo. Questa era una notizia allo stesso tempo buona e cattiva. Era buona perché ci sarebbe stato più tempo per risolvere una situazione così incerta. Era cattiva perché ci sarebbe stato più tempo per risolvere una situazione così incerta. Temendo che le cose potessero precipitare, il presidente uscente Grant rafforzò la sicurezza attorno a Washington e in generale mise l'esercito in allerta. Una nuova guerra civile poteva cominciare da un momento all'altro.
How tense did it get?
There were Democratic newspapers with headlines "March to Washington to install Tilden as president." There were Republicans saying, "We're on the verge of another civil war."
Tilden or blood. This idea that if Tilden's not counted in, we might have another war, you know, to fight here.
La situazione era bloccata. Teoricamente, i repubblicani avrebbero potuto andare avanti e nominare Hayes, ma col rischio di far ripartire la guerra civile. Inoltre, le elezioni avevano dato la maggioranza della Camera al Partito Democratico, che quindi da un lato era diventato ancora più influente a Washington, dall'altro rendeva impossibile approvare senza il loro consenso una qualsiasi legge o decreto d'emergenza che mettesse fine a questa contesa. Bisognava mettersi d'accordo, in qualche modo. I democratici e i repubblicani, però, non riuscivano a mettersi d'accordo nemmeno sui riconteggi. Non c'erano delle leggi chiare che stabilissero come procedere. Tutto andava deciso sul momento e i due partiti non erano in grado di decidere nulla, non trovandosi d'accordo su nulla. Fu allora che alla fine di gennaio del 1877 si mosse di nuovo il presidente Grant, che propose di instaurare una commissione che dirimesse ogni questione. Alla fine di gennaio, il Congresso istituì con una legge questa commissione straordinaria. Avrebbe avuto 15 membri, tra deputati, senatori e giudici della Corte Suprema. Sul piano politico, 7 di questi membri sarebbero stati parlamentari democratici oppure giudici della Corte Suprema di noto orientamento democratico. Altri 7 sarebbero stati parlamentari repubblicani oppure giudici della Corte Suprema di noto orientamento repubblicano. La 15ª persona, il 15º voto, l'ago della bilancia, sarebbe stato il giudice David Davis, un uomo considerato davvero indipendente. Nessuno sapeva chi preferiva tra i due partiti e i due candidati. Qui però arrivò un altro colpo di scena. Il giudice Davis era stato un noto amico e collaboratore di Lincoln, che lo aveva nominato alla Corte Suprema, ed era originario dell'Illinois. Proprio in quei giorni, subito dopo la designazione di Davis alla commissione che doveva dirimere il risultato elettorale, il Partito Repubblicano dell'Illinois, il partito di Lincoln nello stato di Lincoln, decise di nominarlo senatore. All'epoca era possibile che i senatori non venissero eletti direttamente dal popolo, ma in certe circostanze venissero scelti dai parlamentari locali. I democratici si lamentarono. Eccolo, un nuovo imbroglio! I repubblicani vogliono corrompere Davis offrendogli una nomina al Senato. Ma sapete Davis cosa fece? Accettò il seggio del Senato, si dimise da giudice della Corte Suprema e lasciò quindi anche la commissione. Considerato che 4 giudici facevano già parte della commissione e il quinto se n'era andato, non c'erano grandi alternative tra cui scegliere il 15º membro della commissione e soprattutto non c'erano altri personaggi indipendenti come Davis. il suo posto fu preso dal giudice Joseph Bradley, di orientamento repubblicano. I democratici erano stati messi in minoranza con un colpo basso, l'ennesimo colpo basso di questa elezione incredibile, ed erano ancora più arrabbiati di prima. Se la commissione doveva servire a dare una soluzione pacifica alla crisi ed evitare la guerra civile, fino a quel punto non sembrava che stesse funzionando. Il punto, però, è che tutti volevano evitare la guerra civile. I democratici avevano perso la prima volta e sicuramente avrebbero perso anche la seconda volta. Non avevano soldati, non avevano armi, non avevano un esercito degno di questo nome. I repubblicani erano sempre più impopolari e non avevano più un leader come Lincoln. Le persone del Nord volevano che il Sud si desse una regolata, ma non lo volevano così tanto da tornare a combattere. Bisognava solo trovare un compromesso che permettesse alle due parti di salvare la faccia e salvare l'Unione. E il compromesso arrivò. Una delegazione di dirigenti del Partito Repubblicano e del Partito Democratico si incontrò segretamente in un albergo di Washington, il Wormleys. Lì fu trovato l'accordo che è rimasto nella storia come il compromesso del 1877, un fatto storico di enorme importanza nella storia americana, eppure quasi sconosciuto. I democratici avrebbero accettato la vittoria di Hayes, avrebbero rinunciato alle rivendicazioni su Tilden e avrebbero lasciato che il nuovo presidente repubblicano si insediasse alla Casa Bianca senza problemi. In cambio, i repubblicani avrebbero dovuto concludere l'era della ricostruzione. I soldati si sarebbero ritirati. Basta con il controllo militare del Nord sul Sud. Basta anche con il controllo politico. Basta con il commissariamento. Il Nord avrebbe investito al Sud per favorire lo sviluppo economico della regione, ma non avrebbe più messo bocca su questioni come i diritti civili, il trattamento e la protezione degli afroamericani, le discriminazioni. Gli stati del Sud avrebbero recuperato la loro piena sovranità. Affare fatto. Il candidato dei democratici, Tilden, disse: «I posteri mi daranno atto di essere riuscito a farmi eleggere all'incarico più importante del paese senza mai dovermi sobbarcare le sue responsabilità».
Their candidate won the popular vote. Their candidate won the electoral college with those weird disputed votes still outstanding. But they nevertheless gave it away. They nevertheless negotiated a compromise in which all of the disputed electoral votes, all the electoral college votes where it wasn't clear who it should go to, all those disputed electoral college votes, they made a deal where all of those votes would go to the losing candidate.
Non bisogna fare grandi sforzi di immaginazione per capire perché oggi il compromesso del 1877 è ricordato come una delle pagine peggiori della storia americana. Con il compromesso del 1877, gli afroamericani di fatto furono abbandonati a se stessi. A soli 10 anni dalla fine della guerra civile, decine e decine di migliaia di neri appena liberati, che stavano appena cominciando a muovere i primi passi da persone libere, furono privati dalla protezione che fino a quel momento gli era stata garantita dal governo federale. Le conseguenze furono gravissime. Nel giro di pochi mesi furono introdotte al Sud le prime leggi che istituirono la segregazione razziale. Ai neri fu impedito di votare con ogni pretesto possibile e in ultima istanza con la violenza. Nel giro di pochi anni, il numero degli afroamericani che usufruivano del diritto di voto negli stati del Sud arrivò praticamente a zero. Le discriminazioni erano costanti, nell'accesso ai servizi e al credito, nelle leggi sul lavoro e sulle imprese. Le violenze e i linciaggi contro gli afroamericani erano sistematiche ed erano sistematicamente impunite. Il lavoro sporco veniva fatto dal Ku Klux Klan, che intanto si era riformato e operava spesso con la complicità della polizia locale. I repubblicani del Nord si voltarono dall'altra parte e cominciò l'apartheid, che si concluse formalmente solo negli anni 60 del Novecento, con le leggi firmate dal presidente Lyndon Johnson dopo le proteste organizzate da Martin Luther King e da John Lewis. Per evitare una crisi costituzionale e forse anche una guerra civile, i più grandi passi avanti verso la libertà e l'uguaglianza nella storia degli Stati Uniti erano stati praticamente cancellati.
And one of the most unnerving things about it is that for all of the things going on in American history that led to it, the slave economy, the Civil War, you know, Lincoln and everything that his presidency meant, with all of the things that went into creating this Reconstruction period after the Civil War, you know, eons of things that had to all happen in the right way in order to make those moments possible, in order to make those black public elected officials in the South possible. Out of all of those things that had to come together to make that moment, when it ended like this. It ended boom, like it had been struck by lightning. And it ended because of a lost presidential election.
I precedenti storici vanno maneggiati sempre con grande attenzione. Conoscere il passato è l'unico modo di capire il presente, ma questo non vuol dire che il passato sia destinato a ripresentarsi. Oggi le cose sono enormemente diverse dal 1877, e non solo per tutte le rivoluzioni sociali, culturali, economiche, tecnologiche, demografiche che hanno investito gli Stati Uniti e il resto del mondo. Sono cambiate anche le norme, per esempio, e oggi le situazioni incerte sono decise diversamente. Qualora Trump e Biden ottenessero un pareggio nei grandi elettori, 269 a 269, oppure i risultati fossero così contestati tra ricorsi e controricorsi da impedire di identificare un chiaro vincitore, sarebbe la sola Camera dei Deputati a scegliere il nuovo presidente. E non sarebbero i singoli deputati a votare, bensì ogni delegazione statale di deputati esprimerebbe un solo voto. Nei casi di delegazioni composte da deputati democratici e repubblicani, cioè quasi tutte, si deciderebbe a maggioranza. Come andrebbe a finire? Non possiamo dirlo. In che clima si arriverebbe a uno scenario del genere? Non possiamo dirlo. Una crisi costituzionale o un risultato incerto finirebbero certamente alla Camera dei Deputati? Non possiamo dire nemmeno questo. Le variabili sono troppe. Nel 2000, il riconteggio delle schede elettorali in Florida fu fermato dalla Corte Suprema e George W. Bush ottenne la presidenza solo perché Al Gore decise di non presentare nuovi ricorsi. In queste situazioni così fluide, dove non ci sono precedenti, dove non ci sono prassi, dove non esistono procedure da seguire passo passo e molto dipende dalle scelte dei singoli candidati e dei singoli partiti, si procede senza rete di protezione, tra imprevisti e variabili infinite che oggi non è possibile nemmeno immaginare e mettere in fila. Gli Stati Uniti e il mondo, in uno scenario del genere, sarebbero in mare aperto, costretti a prendere decisioni enormi in pochissimo tempo e fra grandi tensioni. Il voto del 1876 ci insegna però che le conseguenze di una crisi del genere potrebbero sentirsi molto a lungo.
Avete ascoltato Da Costa a Costa, il podcast di Francesco Costa per capire l'America del 2020, prodotto da Piano P.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here.
We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.